Ed eccoci qua, vediamo se il compagno ci sente. Ci senti? Pronto?
Sì, sì, eccomi, vi sento. Mi sento, Massimo, vi sento.
Noi invece ti sentiamo forte e chiaro. Senti, allora ti lascio parlare a te, visto che non mi senti bene. Tu sei appena tornato dal Messico, dove come altre volte sei stato in Oaxaca, in Chiapas, in altre regioni all'interno di comunità zapatiste o aderenti alla sesta dichiarazione della Selva Lacandona. C'è stata negli ultimi mesi anche la Esquelita promossa dalle ZLN nei suoi territori. Ci vuoi fare un po' un quadro di quella che è la situazione attuale, delle cose che hai visto?
Sì, innanzitutto buon pomeriggio a tutti e a tutti. Innanzitutto è abbastanza complicato fare un quadro, perché quest'anno è l'anno del ventennale, appunto, dell'insurrezione armata dei zapatisti, dell'entrata a San Cristobal e negli altri territori liberati dal movimento zapatista del 1 gennaio del 94, data appunto nel giorno del primo dell'anno, la notte di Capodanno, data dell'entrata in vigore del trattato di libero commercio tra Stati Uniti, Canada e Messico, quindi data simbolica scelta dei zapatisti per iniziare questa insurrezione armata, che ha portato in 20 anni a un percorso politico molto più complesso e interessantissimo sotto tanti punti di vista. Sarebbe difficilissimo fare un bilancio, come un'analisi, perché sarebbe molto lungo. Quello che possiamo fare innanzitutto è fare un bilancio di quest'anno della situazione in Chiapas e in Messico in generale. Ovvero quest'anno, l'anno scorso, ha visto il ritorno in Messico, la presa del potere un'altra volta del PRI, del Partito Rivoluzionario Istituzionale, quindi uno dei partiti più conservatori di destra e corrotti di tutta la federazione messicana, ritornato al potere dopo un po' di anni d'assenza. Ricordiamo che il PRI ha governato in Messico praticamente per 70 anni dopo la prima rivoluzione, quindi insomma un monolite che perdura in questa situazione ormai da parecchio tempo. Torna al governo con la presidenza Enrique Peña Nieto, già governatore dello Stato di Città del Messico durante la rivolta di Salvador Adenco del 2006, quindi già conosciuto ai movimenti come feroce repressore della rivolta che ha lottato contro la costruzione del secondo aeroporto internazionale di Città del Messico. Questo è un pochettino il quadro. Più di un anno dopo l'insediamento del 1 dicembre 2012, più di un anno dopo, il Messico si trova in una situazione molto particolare, soprattutto per quanto riguarda i movimenti sociali. La situazione è di repressione molto forte, per quanto riguarda la città ad esempio. Sappiamo che Città del Messico, abbiamo visto, è una città completamente militarizzata, soprattutto l'attenzione da parte degli organi repressivi nei confronti dei movimenti anarchici e libertari della città, appunto, che si organizzano e si mobilitano contro le politiche del governo. Questo succede nello stato di Città del Messico, nella capitale, come succede nello stato di Oaxaca, totalmente svenduto agli interessi dei multinazionali che, con progetti di devastazione del territorio, fondamentalmente hanno comprato qualcosa come il 40% di un intero stato per regalare interessi dagli interessi della famosa green economy o green energy agli interessi di multinazionali che basano i loro profitti sulla costruzione di miniere. E quindi Oaxaca è sempre sotto l'attenzione, appunto, del governo centrale per la pericolosità e l'alta tensione sociale che sempre pervade questo stato. Come il nord vive una situazione drammatica ormai da molti anni per la questione del eterno conflitto fra narcos militari o narcos militari assieme, probabilmente, quindi insomma questa alleanza di violenza fortissima, appunto, che stringe tutta la popolazione del nord del Messico, come pure i movimenti sociali, appunto, che provano a organizzarsi. A Michoacán sono addirittura nati gruppi di autodifesa armata che provano a buttare fuori l'influenza provano a buttare fuori i narcos dalle comunità, dai paesi. Insomma, sono movimenti molto particolari che meritano un'analisi e una riflessione specifica, insomma, lunghissima da fare. Conosciamo i movimenti di Guerrero, i gruppi di autodifesa di Guerrero che si autoorganizzano nelle comunità, eppure loro stanno subendo una feroce repressione. Ci sono stati nell'ultimo anno diversi arresti e tuttora sono, appunto, i compagni e le compagne sono ancora rinchiusi in prigioni per quanto riguarda questi movimenti di polizia comunitaria e autoorganizzazione popolare. a Guerrero. Il Chiapas vive una situazione un po' differente da questo, sotto molti punti di vista. Nell'anno del ventennale possiamo fare un piccolo bilancio e analisi di quello che stanno vivendo appunto i compagni e le compagne appartenenti al movimento zapatista in Chiapas. E la situazione è un po' differente. Da una parte, e ci teniamo oggi insomma a fare anche a parlare di questo caso, di questa denuncia, perché è una cosa molto grave. Da una parte continua da parte degli organi dello Stato, degli organi centrali del governo e anche del governo statale del Chiapas, che comunque è presieduto da Manuel Velasco, altro membro insomma onorevole del PRI, continua la sua opera di repressione e ostilità nei confronti del processo di costruzione dell'autonomia zapatista sotto vari livelli. Il primo livello è quello che appunto vogliamo denunciare, rispetto anche agli ultimi fatti avvenuti nell'ultimo mese, è quello appunto della riorganizzazione e organizzazione paramilitare dei gruppi di conflitto ed ostilità nei confronti dei zapatisti. E l'ultimo caso gravissimo è stato quello denunciato dalle giunte del buon governo il 1 aprile, nel quale nella zona di Morelia, nel caracol di Morelia, nel municipio 17 novembre, la comunità di Esdebril è stata attaccata da gruppi armati, parliamo di 200 persone armate che hanno attaccato le comunità per riprendere, addirittura un'azione fatta per riprendere, secondo loro, le terre occupate dai zapatisti 20 anni fa. Ora, questo si tratta di un attacco, di una circostanza veramente gravissima, nel quale appunto ci sono stati diversi feriti, fra cui 3 compagni e compagne che tuttora sono gravi all'ospedale. Ora, questo è un livello che i zapatisti, insomma, e a livello internazionale si conosce da molti anni, e fondamentalmente, anche se da molti viene definito guerra di bassa intensità, comunque perdura nel tempo, e vediamo che comunque non si è fermato. Questo attacco, cioè di questa situazione in particolare accaduta nella comunità di Esdebril, parliamo di uno degli attacchi più gravi che sono stati insomma effettuati all'interno del territorio zapatista negli ultimi 20 anni, no? E non lo so, vengono tante riflessioni, però insomma vedremo quello che succederà. E la comunità di Esdebril, il caracol de Morelia, insomma quella zona è comunque non nuova ad attacchi da parte dei gruppi paramilitari. In questo caso si è trattato della CHOAC, un gruppo ostile zapatisti, non definito direttamente paramilitare, però un gruppo ostile zapatisti che ha attuato in questo modo, un gruppo campesino che fondamentalmente, se non gode direttamente dell'appoggio del governo, gode del silenzio del governo e del governo statale, del governo federale in queste occasioni. Senti, ci sono altri gruppi come l'OCDIC, l'ORCAO, insomma stiamo tutti parlando di gruppi di conflitto che da sempre hanno tentato di destabilizzare la zona per rimetterla sotto il controllo del governo, una zona fondamentalmente di forte interesse turistico, e nel quale si mischiano anche interessi per quanto riguarda infrastrutture e tutto il resto legato a turismo verde, sostenibile e quant'altro sia, insomma. Questo è un livello che magari ci tenevo insomma anche a sottolineare, a rinnovare la denuncia, perché se ne è parlato in questi ultimi giorni. Sì. L'altro livello è quello che il governo centrale, insomma il governo federale messicano, tiene sempre a tenere alto, è quello appunto del tentativo di allontanare dalla lotta migliaia, centinaia di famiglie appunto che vivono in territorio zapatista. Come farlo questo? Attraverso progetti di assistenzialismo sociale camuffati. Fondamentalmente c'è stata un'invenzione 2 anni fa, che è questa della crusata contro l'hambre, tra parentesi avvallata e molto sostenuta dall'ex presidente brasiliano Lula, nel quale appunto il governo centrale rimetteva una grossa quantità di denaro nei confronti, destinato direttamente a famiglie, stiamo parlando di piccole corruzioni, cioè una grossa quantità di denaro anche a livello relativo, parliamo di piccola corruzione, parliamo di pochi pesos dati a famiglie per comprare lamine, per comprare mezzi per lavorare, per costruire il piccolo campo da basket all'interno delle comunità, insomma cose anche addirittura irrisorie, no? Che però possono e tendono molto spesso a dividere le comunità aderenti alla sesta, però anche direttamente insomma aderenti all'organizzazione zapatista, alle basi d'appoggio, e tendono a appunto allontanarli dalla lotta e a farli andare dalla parte del governo. Questo è un tentativo gravissimo che oramai fa parte della politica governativa nei territori occupati dai zapatisti oramai da qualche anno, e vediamo appunto che è uno dei filoni insomma principali del governo uno degli obiettivi principali del governo Peña Nieto negli ultimi tempi. Probabilmente sarà quello anche di rimettere in discussione gli accordi di pace tra zapatisti e governo, come pure fare delle proposte direttamente alle ZLN. Questo si starà a vedere nei prossimi mesi, per quello sarà sarà buono tenere alta l'attenzione. Mi sentite?
Sì, sì, come no. Tu mi senti? Senti,
sì, ti sento.
Che impressione ha avuto, visto che diciamo all'inizio che sono passati 20 anni da quando le ZLN è uscito allo scoperto, diciamo, con l'insurrezione del 1° gennaio 1994. Che impressione ti fa? Ti sembra un movimento ancora in forze, vivace, o è in crisi?
Beh, diciamo, in occasione dei 20 anni, ma anche prima, perché questo processo, queste serie di eventi è iniziato già con l'agosto dell'anno scorso, abbiamo avuto la possibilità di partecipare a questa famosa, insomma, escogita zapatista che è stata, quindi questo ne parlando, insomma, in tanti articoli a livello internazionale, in tanti racconti. Ovvero dopo 20 anni i compagni e le compagne zapatiste hanno creato un evento, fondamentalmente una serie di incontri anche proprio a livello personale con compagni e compagne solidari da tutto il mondo per raccontarsi attraverso dei libri di testo, ma attraverso anche delle esperienze, insomma, una presenza fisica nella comunità, a raccontare i 20 anni il compleanno, quindi, di questi 20 anni della costruzione del processo d'autonomia nei territori liberati zapatisti. E sicuramente per noi tutti che abbiamo partecipato a questo evento è stata un'occasione importantissima anche per conoscere più da vicino quei meccanismi diretti, quelle esperienze, quelle pratiche che in 20 anni hanno portato il movimento zapatista dalla fase della guerriglia, alla fase della resistenza armata, dalla fase, insomma, della resistenza armata, insomma, sia ai trattati come al governo, come alle politiche, insomma, federali messicani, alla costruzione di un mondo alternativo fondamentalmente basato su principi che noi tutti fondamentalmente condividiamo. E questa è un'esperienza interessantissima. Questo ci fa capire tante cose. Innanzitutto, solo lo sforzo dell'escuelita, solo il fatto che stiamo parlando dai 5 ai 7 mila compagni e compagne da tutto il mondo hanno partecipato in questi 3 turni, da agosto a fine dicembre, inizio gennaio, questi 3 turni di presenza, appunto, all'interno di tutte le comunità, fondamentalmente di tutte le comunità del territorio zapatista. Di un grandissimo sforzo che ha dimostrato comunque anche una forza numerica incredibile, insomma, sono centinaia di migliaia le famiglie che appartengono al movimento, che lo sostengono e che soprattutto sono la base sociale del movimento, la base sociale e politica del movimento. Se posso fare un'osservazione, una cosa che a me personalmente mi ha colpito molto è stato che in questi libri che loro hanno scritto, in questi piccoli trattati politici, fondamentalmente si sono raccontati a cuore aperto. Questa è una cosa che a me mi ha colpito molto. Fondamentalmente hanno raccontato 20 anni di esperienza senza cadere in una facile autocelebrazione. D'altronde io sarei il primo a potermi vantare di aver liberato un territorio in 20 anni, di essere riuscito a raggiungere buona parte, insomma, di un processo di autonomia. Loro fondamentalmente non l'hanno fatto, ma continuano a raccontare, a raccontarsi, appunto, sotto tutti i punti di vista, dalle questioni di genere, dalle questioni economiche, politiche, dalla questione dell'autogoverno, continuano a raccontarsi con una grande semplicità e chiarezza, soprattutto mettendo in evidenza le piccole contraddizioni, le piccole difficoltà che contraddistinguono questo percorso giorno per giorno, no? E questo a noi come conoscenza ha anche dato molta forza, no? Per dire, probabilmente, cioè, si può, lo zapatismo e il processo di autonomia zapatista rimane ancora in prospettiva un esempio importantissimo di costruzione dell'autonomia, di costruzione dell'auto-organizzazione, dell'autogestione a livello sociale. Si continua e magari adesso conosciamo anche qualche trucchetto, no? Quindi, insomma, da questo punto di vista il bilancio, la visione che abbiamo avuto noi è molto più che positiva, una prospettiva che comunque rimane all'ordine del giorno.
Bene, sicuramente avremo modo anche di parlarne a Roma, credo, con una prossima iniziativa su questi temi.
E noi... sicuramente sarà interessantissimo, anche perché fondamentalmente un altro, una cosa insomma molto importante che ci dovevamo poter ricordare magari, è che fondamentalmente la partecipazione all'Escuelita e la conoscenza magari che loro ci hanno regalato, insomma questa opportunità che ci è stata data dopo all'interno delle celebrazioni del 20° anno dell'insurrezione armata, è fondamentale, come è fondamentale, cioè importantissimo per noi il fatto di tenere alta l'attenzione, cioè il compromesso e l'impegno che noi ci prendiamo come collettivi, come Nato Solidale, la piattaforma pirata, come tanti collettivi di compagni e compagni che sono solidali con il progetto zapatista, è quello di dire, scusate c'ho le campane che suonano,
sei in un paese,
è quello di dire ci impegniamo a tenere alta, l'attenzione su eventuali predette ripercussioni e repressioni che avvengono in territorio zapatista, come pure sulla prospettiva politica e sulla proposta politica lanciata dalle ZLN, dalle basi d'appoggio e dai movimenti aderenti alla stessa dichiarazione della Selva Lacandona.
Sì, beh, noi ora ti dobbiamo salutare, ti ringrazio molto per la corrispondenza e allora ci sentiamo presto.
Sì, un abbraccio tutto a tutti e buona giornata. Ci tenevo particolarmente insomma a salutare le compagne e i compagni che stanno subendo restrizioni di libertà da parte dell'ultima infame inchiesta contro, che ha riguardato i movimenti del diritto all'abitare, e particolarmente a loro, a tutti quelli, coloro, le compagne e compagni che sono reclusi o che comunque subiscono restrizioni di libertà, un abbraccio forte e rebelde.
Dai, ci uniamo a te con questo saluto e...